La Rosa dei Venti. Ogni settimana un tema di attualità per saperne di più, per approfondire, per orientarci, per trovare la bussola della nostra vita quotidiana e capire dove soffia il vento nel nostro territorio. La Rosa dei Venti.
Un saluto a tutti da Stefano Galli. Torna La Rosa dei Venti e torna nella prima puntata dopo Pasqua. Sono terminate le vacanze non soltanto per gli studenti ma anche per i parlamentari. Stiamo parlando infatti dell'avvio delle consultazioni del Presidente della Repubblica per la formazione del nuovo governo. Consultazioni che serviranno al Capo dello Stato per capire quali eventuali maggioranze saranno disponibili e successivamente a chi affidare l'incarico di formare il nuovo governo. La tornata elettorale del 4 marzo non ha prodotto numericamente maggioranze tali da procedere speditamente in questa o quella direzione. È altresì vero che anche per attribuire le presidenze di Senato e Camera il percorso sembrava alquanto complicato, quando invece, cogliendo un po' tutti di sorpresa, con pochissimi scrutini, Movimento 5 Stelle da una parte e Lega dall'altra hanno raggiunto un accordo per avviare la 18ª legislatura. A quel punto tantissimi commentatori hanno temuto il peggio, perché Salvini in pratica aveva escluso dai giochi Berlusconi. La notte invece è riuscita a ricomporre uno strappo che sembrava irreparabile. Passo indietro per Paolo Romani e Riccardo Fraccaro e subito trovata l'intesa. Anche se tutti gli osservatori fanno notare che una cosa sono le presidenze e tutt'altra materia sono le maggioranze. Dopo queste scaramucce, cosa vi aspettate per la formazione del governo? Come potranno eventualmente convivere nella stessa maggioranza Di Maio primo nella classifica individuale con Salvini primo nella classifica squadre? Questo è quanto abbiamo chiesto ai nostri opinionisti, partendo da Fabio Rubino.
Quanto di machiavellico c'è nel costruire una legge elettorale che di sicuro porterà allo stallo politico? Spenti i riflettori su un Montecitorio dove, con non pochi colpi di scena, sono stati eletti il Presidente della Camera e del Senato, ora ci accingiamo alle consultazioni al Quirinale, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrà sciogliere i dubbi che questa tornata elettorale ha restituito al Paese. Un voto che non ha partorito una forza politica di maggioranza, ma ha disegnato una compagine politica variegata, con forze tra loro incompatibili. Abbiamo un Movimento 5 Stelle che si presenta come primo partito d'Italia, abbiamo un centrodestra che ha lo stesso peso politico del Movimento 5 Stelle ed un Partito Democratico che esce sconfitto, che decide di stare all'opposizione ma che in realtà resta a guardare questo futuro fallimentare matrimonio tra il Movimento 5 Stelle e il centrodestra. Quando Luigi Di Maio ipotizza coalizioni con un PD derenzizzato oppure con un centrodestra senza Berlusconi, in realtà sa benissimo che il Partito Democratico, a trazione ancora renziana, non si coagulerà mai con il Movimento 5 Stelle. Il Partito Democratico è ancora a trazione renziana, Renzi non farà mai un passo indietro, questo è il suo grande limite, ha deciso di non partecipare come protagonista alla prossima vita politica del Paese e quindi resterà all'opposizione. Matteo Salvini è l'unico che può raccogliere l'invito di Luigi Di Maio, perché è l'unico che in questo momento può rompere le righe con il centrodestra, tagliare il cordone ombelicale con Berlusconi e legarsi al Movimento 5 Stelle per costruire questa forza politica di maggioranza. Queste previsioni, questa fantapolitica sarà argomento delle prossime ore. Speriamo che in qualche modo il Presidente Mattarella possa uscire da queste consultazioni con un incarico pieno o quantomeno con un preincarico che possa portare poi alla formazione di una forza di governo a breve. L'Italia ne ha bisogno.
Grazie a Fabio Rubino e ora ascoltiamo invece cosa ci ha risposto Paolo Bartolozzi.
Le elezioni del 4 marzo non hanno espresso una maggioranza netta per formare un governo ed essendo la legge nella sostanza proporzionale ha indicato alcuni vincitori delle consultazioni elettorali, ma senza dare maggioranze per formare governi. È quindi necessario costruire delle coalizioni, ma questo è molto difficile per le incompatibilità programmatiche e politiche fra i diversi partiti e le diverse coalizioni. Ad oggi le dichiarazioni delle diverse forze politiche indicano più una continuazione della campagna elettorale che una volontà di sforzarsi per trovare le opportune convergenze per dare un governo al Paese. L'impressione è che alcune forze politiche, come per esempio il Movimento 5 Stelle, non abbiano una cultura delle alleanze e della responsabilità. Questo movimento, infatti, rivendica di essere il primo partito e vuole imporre il proprio leader, il proprio programma e la propria linea volta a dividere il centrodestra, ma dimentica che la coalizione di centrodestra ha conquistato il 37,5% dei voti. L'impressione è che più che a un governo il Movimento 5 Stelle punta a nuove elezioni, casomai con una nuova legge elettorale più favorevole. D'altra parte è impensabile che la Lega possa dividersi dalla coalizione di centrodestra, se non altro perché con il centrodestra rappresenta il 37,5% e da sola il 17,5% dei voti. Credo che l'unico governo possibile possa essere un governo del Presidente con un programma delimitato che porti il Paese nuovamente alle elezioni, con una nuova legge elettorale che preveda un premio di maggioranza. Difficilmente penso che si possa determinare una vera alleanza politica fra centrodestra, Movimento 5 Stelle o Partito Democratico che possa garantire un governo di legislatura. Forse per il Paese potrebbe essere la soluzione migliore. Una maggioranza pasticciata a tutti i costi porterebbe a soluzioni non utili, se non negative sul piano internazionale ed economico per il nostro Paese.
Un grazie anche a Paolo Bartolozzi. Ora ascoltiamo le risposte di Paolo Cocchi.
In effetti gli entusiasmi del dopo voto sono durati lo spazio di un mattino. La facilità apparente con cui sono stati eletti presidenti di Camera e Senato non corrisponde in realtà a nessun tipo di convergenza politica e programmatica fra Lega e 5 Stelle. Da una parte un impianto di proposte economiche per i 5 Stelle che sono più imparentate con la sinistra radicale addirittura, che non con la sinistra riformista o addirittura con la destra. Reddito di cittadinanza, attenzione ai ceti meno protetti, la questione del lavoro sicuro e non soltanto di un lavoro come che sia. Dall'altra parte, da parte della Lega, un programma politico che se occhieggia anche lui a qualche sicurezza in più in termini lavorativi, gli accomuna per esempio l'austerità al Job Act di Renzi, però è un classico programma di centrodestra: diminuzione delle tasse, lotta contro l'immigrazione, e quindi diciamo nulla di nuovo sotto il sole da questo punto di vista, elementi appunto che appaiono, se facciamo sul serio, inconciliabili. Potrebbe forse realizzarsi una convergenza su alcuni temi importanti, ma forse non decisivi, come il taglio ai costi della politica, la riforma della Fornero, riforma che però deve essere finanziata, e poi la legge elettorale, una famosa legge elettorale nuova che dovrebbe dare al Paese governabilità. Però se questi dovessero essere i contenuti di un accordo di governo, è chiaro che non sarebbero trovati nell'immediato, sarebbero il frutto di una lunga mediazione, sarebbe un programma minimo, un programma che ci traghetterebbe al voto, e quindi non è probabile che questo tipo di esito possa uscire dalle recenti consultazioni con il Presidente della Repubblica. C'è infine lo scoglio del rapporto con Berlusconi. Da una parte il movimento di Beppe Grillo non può allearsi con Berlusconi, non può dar vita a un Grillusconi, come hanno già iniziato a dire gli esponenti del PD. Sarebbe probabilmente un abbraccio mortale, comunque camuffato, e d'altra parte Salvini non può rompere con l'alleato di centrodestra, non può rompere la coalizione che comunque è arrivata prima alle elezioni, ha raccolto il 37% dei voti, sarebbe un tradimento, sarebbe un ribaltone che probabilmente Salvini sarebbe destinato a pagare nel futuro. Ecco che allora si riaprono spazi per il Partito Democratico, un partito che è uscito duramente sconfitto da queste elezioni, la cui leadership è stata drasticamente messa in discussione, ma che tuttavia non si è ritirata dalla scena politica, anzi si è asserragliata in una sorta di bunker in attesa dei futuri sviluppi e comunque forse per salvare il salvabile in termini di assetti interni di potere. Certo, un Aventino, come è stato detto, che non gioverà al PD e che sarà alla lunga una posizione insostenibile. Non può il secondo partito italiano ritirarsi in una posizione di assoluta estraneità a ciò che accade, tanto più se il Presidente della Repubblica dovesse in un futuro molto ravvicinato chiedere anche il loro contributo. Quindi la prospettiva rimane ovviamente molto incerta, aperta a sviluppi anche contraddittori, e sta accadendo quello che tutti avevano previsto, cioè un periodo non breve di incertezza che tuttavia non pare preoccupare più di tanto gli investitori e i mercati, anche perché il governo in carica, il governo diciamo dimissionario, farà i documenti di programmazione economica, rispetterà gli impegni con l'Unione Europea, e quindi alla fine questa crisi politica potrebbe risultare meno significativa e meno devastante di altre in altri momenti storici.
Un grazie anche a Paolo Cocchi. Sentiamo in proposito invece cosa ne pensa Giuseppe Matulli.
L'affermazione innegabile di Di Maio e di Salvini è stata dai protagonisti interpretata come una vittoria, senza molte considerazioni iniziali. Sia l'uno che l'altro sicuramente sono arrivati a dei risultati assai significativi. Salvini non era affatto detto che superasse Berlusconi, quindi è non soltanto in testa come coalizione, ma è anche quello che ha spodestato il lungo regno di Berlusconi nel centrodestra, e quindi hanno tutti i motivi, a loro parere, per essere coloro che gestiscono la politica di qui in poi. Naturalmente la considerazione del risultato raggiunto, e proprio perché non era poi così inaspettato, e li porterà a tutti i compromessi possibili e immaginabili pur di sfruttare questa affermazione. Se non prevarrà il tatticismo di andare alle elezioni politiche con una nuova legge elettorale che gli faccia anche godere dell'aumento di suffragi che i sondaggi in questo momento gli assegnano, un ulteriore aumento di suffragi, se non prevarrà questo tatticismo, e non credo che questo faccia bene all'Italia, e quindi su questo sarà abbastanza attento il Presidente della Repubblica, perché se noi diamo l'idea di un paese che non è in grado di formare un governo, non è che nei confronti dei partner europei o comunque degli interlocutori internazionali facciamo una gran bella figura. E quindi in qualche modo una forma la troveranno. Quale sia la forma della collaborazione che loro cercheranno e troveranno è difficile dire in questo momento, finché le prime mosse dopo l'inizio delle consultazioni non saranno note. Quello che però c'è da osservare è il rifiuto della politica, che viene fatto un po' da tutti, cioè sicuramente anche da Di Maio e da Salvini, che ormai stanno ragionando quasi esclusivamente di chi deve essere il leader e come deve essere e come devono attrezzarsi per essere reciprocamente il leader, o chi deve essere il leader e compagnia bene. Ma la cosa più significativa è l'assenza totale di politica da parte del Partito Democratico, il quale per la prima volta credo nella storia del mondo raccoglie 6 milioni di voti e dice che questi 6 milioni di voti sono stati dati per stare all'opposizione e quindi per non ragionare nemmeno di quale governo fare, di cosa fare nel governo, magari dicendo che loro staranno all'opposizione votando le cose che ritengono giuste. cioè è una strana posizione politica quella di essere in Parlamento e non sentirsi impegnati a fare delle proposte per affrontare i problemi drammatici che ha l'Italia e gli italiani nei rapporti interni, si pensi a livello di disoccupazione, di povertà, e a livello anche internazionale per i problemi che ci sono nei confronti dell'Europa e non soltanto nei confronti dell'Europa. Che poi le proposte che può fare il PD non vengano accettate e quindi di conseguenza si vada all'opposizione dicendo noi volevamo fare queste cose, non le avete volute fare, e ci si misura su quello che farà il nuovo governo, è un altro discorso e può portare all'opposizione. Ma l'opposizione pregiudiziale iniziale è soltanto quella che vedemmo 5 anni fa dai grillini nei confronti prima di Salvini e poi di Renzi, e non mi pare un gran bel risultato per quanto riguarda le sfide future del nostro paese e della politica italiana.
Grazie anche a Giuseppe Matulli. Chiudiamo invece con Eugenio Giani.
La scelta che si sta configurando nelle consultazioni di governo è quella di una possibilità di intesa, che a mio giudizio è l'unica strada che i due schieramenti devono recepire, fra i 5 Stelle e naturalmente la destra. Io non vedo altre soluzioni, perché sono le due forze, l'una come partito, l'altra come coalizione, che hanno avuto un riscontro vincente da parte degli elettori. Mi sembrerebbe davvero forzato e sbagliato, come da parte 5 Stelle talvolta sembra oricchiare il dibattito in questi giorni, cercare il supporto del PD. Il PD mi sembra con molta onestà e serietà abbia detto che è risultata la terza forza nel contesto elettorale, quindi è giusto che sviluppi la sua iniziativa da un ruolo di opposizione, ovvero senza essere coinvolto nel governo. Anzi, tutto ciò che forza il PD a un comportamento diverso non mi sembra molto onesto. Devono prendersi responsabilità coloro che hanno vinto, e siccome hanno vinto in un sistema proporzionale, se non riescono a mettersi d'accordo fra centrodestra e 5 Stelle su un presidente del Consiglio che sia uno dei due leader, o Di Maio o Salvini, si sceglie un terzo nome. Non c'è niente di male, è la regola della democrazia parlamentare, è la regola del nostro sistema costituzionale, ogni altra strada sarebbe una scorciatoia e non sarebbe onesta verso gli elettori. Speriamo che questa venga fatta alla svelta e questa sintesi su un terzo nome tra i due schieramenti porti presto un governo al paese. I due schieramenti ne sarebbero responsabili di fronte a tutti gli italiani.
Grazie anche a Eugenio Giani. La puntata che noi abbiamo chiamato Schemi e tattiche della Rosa dei Venti finisce qui. L'appuntamento alla prossima settimana.
La Rosa dei Venti. Invia il tuo commento via WhatsApp al 393 392 7070 o scrivi a redazione@radiosieve.it.